Beh, veramente interessante quello che è successo, diciamo, personalmente questa settimana, perché avevo in mente di continuare da Matteo capitolo 17, su un tema ben specifico del Signore, ma poi durante la lettura settimanale mi sono imbattuto in un passo, e ho vissuto una sorta di combattimento su cosa portare questa domenica. Ed è molto interessante che questa mattina, senza sapere nulla, Lucian ha aperto il culto leggendo prima Corinzi 15 e Paolo dice: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati. E questo è anche il tema del messaggio che ho portato oggi, uscendo da Matteo, ed è interessante che ho riflettuto come Dio armonizza anche questo tempo, ed è interessante che Paolo è andato a Corinto e dice: prima che vi ho prima di tutto trasmesso, non si è concentrato in altro modo che non nella realtà che Cristo morì per i nostri peccati. E Paolo quindi ha fatto questo a Corinto, ma lo ha fatto ovunque egli è andato. E il messaggio di oggi è proprio un messaggio che Paolo ha portato in una grande città che aveva l'estremo bisogno, come Corinto, di ascoltare questo messaggio. E quel messaggio che vedremo quest'oggi non era solo necessario per Corinto, oggi lo vedremo ad Atene, ma è indispensabile anche oggi per Predazzo e per qualsiasi città nel mondo. Come detto, questo messaggio viene portato da Paolo. Paolo ha avuto questo onore e onere di portare questa buona notizia, così come abbiamo avuto modo di sentire. Paolo è stato un uomo straordinario nella storia dell'espansione del Vangelo, un uomo attivo, un uomo che conosceva di una grandissima e smisurata cultura. Sappiamo che era un fariseo, il che significa che la religione ebraica che aveva sposato fino a che incontrasse Cristo, l'aveva presa in maniera il più seria possibile. Paolo era un insegnante, un leader, e aveva anche la caratteristica di essere un cittadino romano. Era un uomo che conosceva anche le questioni del mondo. Conosceva il mondo militare, conosceva il mondo anche sportivo, perché attraverso questa conoscenza lui fa delle similitudini quando vuole spiegare le realtà spirituali. Era stato istruito dalla mente più geniale che poteva esserci in quel periodo, e aveva studiato ai piedi di Gamaliele. Paolo conosceva anche la cultura e la filosofia greca, che, come vedremo oggi, gli renderà, sarà una questione molto utile per portare il messaggio ad Atene. E come vedremo oggi, Paolo dimostra non solo di avere una cultura, ma anche un'intelligenza di sapere sposare queste due cose e metterle insieme affinché Atene potesse ascoltare il messaggio del Vangelo. Ed è interessante che, nonostante Paolo potesse essere un uomo così con tante e grandi capacità, non è diventato un uomo di successo del mondo, perché essenzialmente era stato scelto da Gesù Cristo per essere il suo ambasciatore, il suo rappresentante, diciamo ufficiale, per annunciare appunto la croce e la resurrezione. E così un giorno arriva ad Atene, una città straordinaria, una città che era da molti secoli e lo era tuttora, nel mentre Paolo vi arriva. era la culla dell'arte e lo era stata appunto, come dico, per molti secoli. Era anche non solo la culla dell'arte, ma il centro filosofico del mondo. Era la città delle molte idee. E sebbene fosse in quel momento che Paolo vi arriva sotto il dominio romano, quindi una città priva della sua indipendenza politica, praticamente deteneva comunque il potere intellettuale all'interno dell'impero romano. Atene aveva anche un'altra caratteristica, era il centro, la città più religiosa del mondo di allora. In effetti Atene offriva una sorta di casa o di tempi dedicati alla moltitudine di dei in una forma smisurata che non aveva eguali nel mondo di allora. E ogni edificio pubblico era anch'esso un tempio dedicato a qualche divinità. Ho scoperto che ad esempio la casa del consiglio comunale era un tempio di Apollo e di Giove. Il teatro era un tempio consacrato a Bacco. Quindi c'erano delle costruzioni dedicate agli dei, ma anche quelle di uso comune e civile erano anch'esse dedicate a qualche dio. E lì nel cuore stesso della città c'era un luogo che era l'Acropoli, un luogo alto che sorgeva su una collina, dove c'era una collezione di sculture di molte divinità. Quindi era la città non solo con molti dei, ma, come ho detto, era anche la città della filosofia, era la città che è stata di Socrate, di Platone, la patria adottiva di Aristotele, Epicuro e Zenone e così via. E alcuni storici ci dicono che la letteratura e la scultura di Atene del V e del IV secolo non furono mai state e non lo saranno mai eguagliate nel corso della storia. Quindi pensate che città affascinante poteva essere. Univa insieme all'architettura anche lo spettacolo naturale offerto dalle montagne e dal mare vicino. Una sorta di città splendida, una sorta di, con questi edifici, dove la combinazione tra marmo e oro mostrava la magnificenza di questi edifici. E per cui questa città era il top, il culmine di quello che poteva fare la mano e la mente dell'uomo, il culmine, diciamo, anche delle conquiste di Roma. E quindi in questa città un giorno arriva Paolo e vi arriva in un modo, diciamo, singolare. Non è andato per vacanza, non è andato con uno scopo. Il motivo per cui Paolo arriva ad Atene è perché vi arriva da uomo braccato, cacciato da coloro che lo vogliono uccidere. Se andate in Atti, capitoli 16 e 17, Paolo sfugge continuamente alla persecuzione che in particolar modo i giudei scatenano contro di lui laddove il cristianesimo attecchisce. E quindi si ripara momentaneamente ad Atene per avere un attimo di respiro, e forse anche col tentativo di nascondersi in questa grande città in modo da poter riposare e sfuggire a questa caccia all'uomo che gli avevano dato i giudei che da Tessalonica l'avevano rincorso a Berea. Eppure, nonostante tutto, nonostante questa caccia, Paolo non rimarrà per molto in anonimato ad Atene. Vi invito ad aprire Atti capitolo 17, dove leggeremo appunto il resoconto di questo ingresso in questa città da parte di Paolo. Atti capitolo 17, e vediamo dal versetto 16 al versetto 32. Al versetto 34, scusate. Dice: mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione». Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo come a tantoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova risuscitandolo dai morti». Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali Dioniso, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Il libro di Atti registra la diffusione del Vangelo della resurrezione. La figura, diciamo, predominante nella prima metà di questo libro è Pietro, mentre nella seconda metà è Paolo. Entrambi sono stati testimoni di Cristo risorto, a cui è affidata la responsabilità della predicazione. E quindi abbiamo visto al versetto 16 che Paolo, mentre li aspettava ad Atene, stava aspettando Sila e Timoteo affinché si unissero a lui, che lo avevano appunto mandato, diciamo, per rifugiarsi ad Atene e scampare alla persecuzione. E mentre aspettava Sila e Timoteo, Paolo ad Atene, dice che fa un giro per la città e dice che lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. È interessante che a seconda delle nostre passioni, ognuno di noi nel vedere il mondo che ci circonda vede le cose secondo il suo punto di vista. Che ne so, un muratore, quando va da altre parti, è curioso di vedere come costruiscono, che ne so, le case in quei luoghi, perché comunque ci sono delle usanze diverse. Che ne so, un poliziotto potrebbe vedere come agisce la polizia lì e quale può essere la criminalità in quel luogo. Un architetto potrebbe rimane interessato all'architettura di quel luogo. Ma un uomo del Vangelo visita la città e, come è Paolo, vede una cosa principale. Non è colpito dalla bellezza di questa città, ma rimane colpito dalla condizione delle anime delle persone. Ecco quello che ha visto Paolo ad Atene. Non dice che andò ad Atene e rimase incantato dall'oro, dal marmo, dalla bellezza degli edifici. Il suo interno dice che rimane provocato dalla presenza di questi idoli. Potremmo presumere che sia una reazione sbagliata secondo i canoni moderni, che dicono che bisogna essere tolleranti da un punto di vista religioso, perché abbiamo un uomo religioso che entra in una città molto religiosa e forse secondo il canone moderno doveva essere contento che gli ateniesi fossero degli uomini spirituali. Ma invece quello che Paolo vede lo provoca veramente in una maniera profonda e interiore, bruciava dentro di emozioni. Luca descrive questo stato d'animo che lo spirito gli si inacerbiva, come una sorta, noi potremmo dire, mi sto rovinando il fegato a vedere la realtà di questa situazione. Quindi ogni uomo di Dio che guarda una città e vede l'anima di quella città abbandonata agli idoli, vede la perdizione al tempo stesso della città, il vuoto, la falsa religione, e ne rimane colpito e addolorato. Paolo entrò ad Atene per cercare scampo, in un certo modo riparo temporaneo, e avrebbe potuto farsi un giro, godersi l'architettura e il magnifico scenario, ma invece vede solo le anime di coloro che erano prigionieri di falsi sistemi religiosi. E così Paolo passa all'azione, anche se da solo, entra in azione immediatamente. Il versetto 17 dice che frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E sappiamo che è un modo di fare che aveva Paolo consueto, perché ancora leggendo Atti, ogni volta che lui entrava in una città, il primo punto di espansione del Vangelo era la sinagoga. Ovviamente come giudeo veniva riconosciuto e accolto e aveva questa possibilità. Ma ad Atene Paolo non si ferma solo ai suoi connazionali, dice che sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E quindi non solo nelle sinagoghe, ma lo fa in una maniera pubblica, perché la piazza era una piazza che era dedicata al mercato. Paolo è un predicatore instancabile, un uomo che non può e non vuole essere messo a tacere in nessun modo. Non ha un giorno libero, non ha nessuna tregua, nessuna vacanza. Questo è un uomo che ha nel suo cuore la spinta ad annunciare la verità. E quindi per lui che fosse nella sinagoga, nel mercato, non faceva differenza, voleva portare la verità in questa città così piena di questo mix di religioni. E dice che questa esposizione pubblica non passa tempo che incomincia a creare delle reazioni. E lo vediamo al versetto 18. E alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. E alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? Ora è interessante che Luca, lo scrittore del libro, ci parli degli epicurei e degli stoici, perché giocano un ruolo importante nella comprensione di questo evento. Epicuro era un filosofo che era nato nel IV secolo avanti Cristo. La sua filosofia aveva messo radici ed eccoci qua, ai tempi di Paolo, dopo 400 anni, che era ancora viva e vegeta. Era un filosofo ateniese molto famoso e credeva che tutto accadesse semplicemente per caso. Nessuno era responsabile per quello che faceva. Credeva che potevano esserci delle divinità, ma quelle divinità erano lontane, indifferenti, non avevano a che fare con la vita dell'uomo e non erano per nulla interessate a ciò che cadeva sulla terra. Quindi credeva che la divinità, essendo così lontana, non fosse possibile conoscerla. Era quello che diventerà poi l'agnosticismo. Insegnò anche che la morte era la fine della vita. Non c'era quindi al di là, non c'era un'eternità, nessuna resurrezione. E quindi il piacere era il fine principale della vita. Non c'erano conseguenze, quindi in una seconda esistenza, e perciò vivevano in un modo immorale, come volevano vivere, liberi da qualsiasi timore. E la sua filosofia, non solo quando Paolo arriva aveva 400 anni, ma potremmo dire che in qualche forma è sopravvissuta ancora ai giorni d'oggi. Quante persone vivono oggi pensando le stesse cose? Ma non so se esiste un Dio, Dio non si può conoscere, Dio è lontano e forse dopo la morte non c'è niente, godiamoci questa vita. L'altro gruppo che c'era in quella occasione erano gli stoici. Anch'essi seguivano gli insegnamenti di un uomo chiamato Zenone, contemporaneo di Epicuro, anche lui più o meno ha vissuto nello stesso periodo, quindi intorno al IV secolo, e anche lui ateniese. Invece lui aveva una visione diversa rispetto ad Epicuro. Credeva che tutto fosse Dio, che lui era Dio, una parte di se stesso era Dio, che Dio era in tutte le persone, che Dio era in tutta la materia. E questo è il panteismo, un termine che qualche volta sentiamo nominare leggendo la storia antica. Pensava che è tutto determinato dal destino, dal caso, dalla fortuna, e che nella vita bisognava sopportare tutte le sofferenze e i disagi che erano dei mezzi per raggiungere l'integrità morale e intellettuale. Tutto si basava sulla propria capacità di saper vivere la vita. Anche lui non credeva nella resurrezione, nell'aldilà o in Dio. Loro erano l'unico Dio che c'era, e quindi quando si trovano sia gli epicurei che gli stoici a sentire Paolo, sentono una campana che non avevano mai sentito. E come reagiscono a questa campana? Come definiscono Paolo quando parla di Dio e di Gesù Cristo risorto? Che cosa dice questo ciarlatano? E usano questa parola, ciarlatano, che ha l'idea di insignificante, che sta dicendo delle cose senza senso. È un termine di disprezzo e di derisione. La derisione implicava il fatto che, secondo loro, Paolo non fosse altro che un filosofo da quattro soldi e un qualcuno che in un certo modo raccoglieva qualche pezzetto di religione qua e là in una maniera senza senso. E quindi lo deridono, lo guardano dall'alto in basso e lo umiliano con questo termine. Anche oggi molti, quando si presenta la verità del Vangelo, subiamo lo stesso tipo di derisione da coloro che si reputano più intellettuali o più istruiti. Però non solo tra gli epicurei e gli stoici c'era questa sorta di derisione, ma qualcuno incomincia a mostrare qualche segno di interesse. Infatti al versetto 18 dice: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere. Se gli epicurei e gli stoici potevano odiare Paolo perché diceva nel proclamare il suo messaggio che Dio era ciò che era e che si era incarnato in un solo uomo, che predicò Dio fatto in carne umana e la risurrezione, cosa che non credevano affatto, perché quello che Paolo andava esponendo andava contro la loro filosofia. Ecco perché lo trattano con tanto disprezzo. Ma alcuni ammisero che sembrava un proclamatore di strane divinità. Ovviamente non avevano mai sentito parlare di un uomo che fosse Dio, di un uomo che potesse essere un Dio incarnato, di un uomo che muore su una croce e risorge dalla tomba, che paga la pena del peccato ed è risorto affinché la sua resurrezione possa dare la vita eterna. Qual è la natura di questo Dio? Si chiedono questi uomini. Paolo quindi dice che egli sembrava essere un predicatore di divinità straniere perché annunciava Gesù e la resurrezione. Paolo aveva esattamente il messaggio che quella città aveva bisogno di sentire. Avevano bisogno di ascoltare il messaggio della resurrezione. Avevano bisogno della vita eterna che viene solo attraverso Cristo. Avevano bisogno di capire che Dio si è incarnato e si è fatto uomo. L'uomo è Gesù che ha vissuto una vita perfetta, che è morto di una morte sostitutiva e che paga la pena per i loro peccati e per i nostri oggi. Un uomo che risorge dai morti affinché ci fornisse la vita eterna, avendo vinto la morte, Satana e l'inferno. Questo è ciò che avevano bisogno di sentire ed è ciò che Paolo ha portato loro. E al versetto 17 dice che presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Alcune persone quindi mostrano un certo interesse e lo portano in questo luogo, l'Areopago, o collina di Marte. Su questo colle, nel mezzo della città di Atene, veniva convocata la Corte Suprema, composta da 30 membri. Era una sorta di grande tribunale, del tribunale che ha condannato Socrate dei secoli prima. Si occupava questo tribunale di questioni criminali che avevano a che fare con i crimini, ma si occupava anche di questioni civili che avevano a che fare con la filosofia e la religione. E come parte della responsabilità civile avevano il compito di proteggere le religioni esistenti dalla blasfemia. E così quando arriva questa nuova filosofia e religione presentata da Paolo, che poteva danneggiare o bestemmiare le religioni già approvate, hanno chiesto un'udienza. Gli epicurei e gli stoici erano scettici su tutto ciò che diceva Paolo. Non erano d'accordo, non credono alle sue parole, non credono che Gesù è Dio, non credono in una resurrezione. Pensano che non sia altro che un ciarlatano. Ma pure ci sono dei curiosi, perché ci vengono descritti al versetto 21, dove dice: or tutti gli ateniesi, residenti stranieri, non passavano il loro tempo in altro modo che a dire e ascoltare novità. Quindi c'era anche questa situazione dove una parte della cittadinanza aveva continuamente questo desiderio di ascoltare cose nuove. Paolo lo riprende in altre parti del Vangelo quando dice che per prurito di udire si daranno a nuove dottrine. Quindi questo desiderio di ascoltare cose nuove significava che ciò che avevano non aveva un appagamento, non aveva una soddisfazione, non erano delle risposte definitive a tutti i loro interrogativi. Avevano tutti questi dei e tutte queste religioni, eppure i loro cuori erano ancora vuoti e desiderosi di sapere qualcosa. E quindi erano aperti a qualsiasi cosa, a tutto ciò che era nuovo. E presolo con sé, versetto 19, lo condussero sull'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Ora Paolo qui ha una grande opportunità. E lì con l'elite della città, con i filosofi, con i capi, con i giudici, le autorità, e gli chiedono di esporre ciò che lui, in quello in cui lui crede. E Paolo non resiste a quel tipo di opportunità. Pensate, è appena entrato da solo in quella città e ha colto ogni singola opportunità per conversare sul Vangelo e alla fine è finito nel posto più importante, parlando alle persone più potenti della città. E quello che sta per dire loro fondamentalmente sono tre cose. Paolo fa questo lungo discorso che è una sorta di sermone, un discorso molto semplice, dove lui dice: volete sapere qual è la mia religione? Volete sapere qual è il mio messaggio? Eccolo qui. Non sono qui per presentare una nuova filosofia. Non sono qui per aggiungere un'altra divinità immaginaria al pantheon dei vostri dei. Sono qui per presentarvi l'unico vero Dio vivente. Ed è interessante che in effetti con questa esposizione lui demolirà tutto il resto degli dei che ci sono in Atene. E questo discorso ha tre punti: che Dio si può conoscere, che Dio ha tutto sotto controllo e che Dio parla. Il primo punto dice che si può conoscere. Nel corso della storia l'uomo si è sempre posto l'interrogativo sull'effettiva esistenza di Dio. Domande quali: il mondo è stato creato da un'entità assoluta, perfetta e infinita? Come esseri umani siamo stati generati da una potenza o da chi? C'è qualcosa dopo la morte? Esiste un ente perfetto a cui rivolgere le nostre richieste e le nostre suppliche? Questo tipo di domande e altre hanno affollato la mente degli uomini fin dai tempi dell'antichità. E le risposte sono state diverse, contraddittorie, il più delle volte tese a dimostrare che Dio non c'è, con l'agnosticismo, o che non si può conoscere in fondo. Con l'agnosticismo vi era appunto un risultato dove erano arrivati a dire che non possiamo conoscere Dio, non sappiamo se Lui c'è o non c'è. Il problema veniva considerato irrisolvibile, in quanto non poteva essere razionalmente compreso e verificato. E Paolo dice qua: ecco il vero Dio. Al versetto 22 dice: e Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Petronio, uno storico, disse che era più facile trovare un Dio in Atene che un uomo. E Paolo riconosce che erano molto religiosi. C'erano molti santuari, molte statue dedicate a qualche dio, e c'erano anche delle statue dedicate a un dio sconosciuto. Sapete perché esisteva un dio, una statua a un dio sconosciuto? Perché 600 anni prima ci fu una terribile pestilenza ad Atene. Niente e nessuno poteva fermarla. Credevano che fosse caduta su di loro perché qualche dio era stato offeso, ma non sapevano quale dio era stato offeso. E poiché non potevano conoscere Dio, non sapevano come connettersi a questo Dio. Non sapevano chi fosse Dio, ed era per questo che continuavano ad aggiungere dei, sperando che sarebbero arrivati a un Dio che avrebbe risposto a loro. E ci fu una grande idea. Un poeta cretese di nome Epimenide ebbe un piano. Disse: prendiamo un enorme gregge, lo spalliamo per l'Areopago, lo lasceremo andare per tutta la città e ovunque le pecore si sdraiano stanche dal cammino, lì li immoleremo in onore del Dio vicino al quale si sono sdraiate. Però capitava che alcune delle pecore non si sono sdraiate vicine a nessun luogo e quindi pensavano che ci fossero degli dei sconosciuti e hanno immolato e hanno creato delle statue di dei sconosciuti. Ed è questo quello che ha visto Paolo. Ecco da dove era nata questa idea. Quindi non sapevano neanche chi stavano adorando. Avevano così tanti dei, nessuno di loro li soddisfaceva e non sapevano quindi chi fossero, per non parlare neanche di non poterli conoscere. E Paolo, versetto 23, dice: orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. È come se Paolo dicesse: sono qui per parlarvi del vero Dio. Il Dio di Paolo si può conoscere, non è un'esperienza mistica, perché la scrittura noi che abbiamo noi oggi ce lo presenta, ci fa sapere delle cose che lui vuole che sappiamo. Ovviamente non abbiamo la completa conoscenza di Dio, ma solo quello che Dio ha voluto rivelare a noi. Dio non è un essere inventato da una mente geniale o che segue le fantasie degli uomini. Dio è Dio ed esiste la possibilità di conoscerlo. Ancora oggi questa è una realtà che sembra impossibile per il mondo, che Dio si possa conoscere. Tante volte le persone dicono: io vorrei vedere Dio, ma davvero una visione, ammesso che ci potesse essere, ci darebbe l'idea di chi è Dio? Il Dio, unico vero Dio, è conoscibile. E questo ci porta al secondo punto di questo discorso di Paolo, che questo Dio è conoscibile e che ha tutto sotto controllo. A differenza degli dei greci, che erano apatici, lontani dalla vita del mondo, che non governavano direttamente il mondo, il Dio di Paolo invece è il Dio creatore. Al versetto 24 Paolo dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono le cose in esso. Dio è il creatore. Gli epicurei invece negavano la creazione, credevano che la materia fosse eterna, e gli stoici, come ho detto, erano panteisti, credevano che tutto fosse Dio, che anche la materia fosse Dio stesso. E Paolo distrugge con questa frase tutte le loro credenze. In pratica gli sta dicendo che la materia non è eterna e che tu non sei Dio, e che Dio è Dio e che ha creato te e ha creato me, ha creato quello che esiste. È il Dio del tempo e della materia. Infatti dice al versetto 24: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Salmo 24:1 dice che al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Paolo sta dicendo: Dio è che il creatore e il proprietario di tutta la creazione non abita in templi fatti da mano d'uomo. Cioè è talmente, ha una realtà talmente immensa che non è possibile racchiuderlo nella realtà delle persone. E questo è molto importante, perché dice: non vive in questi templi che voi avete fatto, non vive in questi santuari, e Dio è oltre il limite del fisico, egli è uno spirito eterno. Dio non è un Dio che possiamo costruire con le nostre mani. Lui invece ci ha creato, perché è il creatore, e non siamo noi a detenere il suo possesso attraverso un idolo, ma lui invece è il proprietario delle nostre esistenze. Come potrebbe essere Dio limitato a un tempio quando lui è oltre il tempo e lo spazio? Il secondo comandamento cosa ci dice? Non farti immagine o scultura alcuna, perché qualsiasi immagine o scultura sarebbe uno sminuire Dio e confinare Dio in qualche forma. E poi Paolo passa al versetto 26 e dice: egli ha tratto da uno solo, cioè Adamo, tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate ai confini della loro abitazione. E quindi in una sola frase, ovviamente saltando nomi e storie che gli ateniesi non potevano sapere, Paolo ha in mente la storia di Adamo ed Eva, da Caino a Abele fino a Noè e così via, tutta la storia dell'umanità. Ha formato da uno solo ogni nazione dell'umanità su tutta la faccia della terra. In pratica sta dicendo: è Dio e non gli uomini che determina i tempi stabiliti. È Dio che determina i confini delle loro abitazioni. È stato Dio a decidere il loro posto nella storia e il loro posto sulla mappa geografica. E sai, questo colpiva molto gli ateniesi perché erano orgogliosi della loro storia. Si consideravano unici, capaci, possessori del loro destino. Ma non si erano fatti da soli. Erano quello che erano perché Dio aveva voluto così. Dio li aveva nominati in quel luogo e in quel tempo della storia perché Lui è il sovrano della storia. Deuteronomio 32,8 ci espone di nuovo questa realtà. Dice che l'Altissimo diede le nazioni la loro eredità quando separò i figli degli uomini e gli fissò i confini dei popoli. E signori, ancora oggi la guerra in Ucraina o chissà quante altre cose possiamo vedere sono in mano a Dio. È Lui che determina confini, storie e muove qualsiasi cosa, perché Lui è il padrone dell'universo. Questo è Dio, Lui è il creatore. Egli trascende alla sua creazione. E nonostante non si possa comprendere questa realtà, Dio è reale e ha uno scopo nella vita degli uomini. Infatti al versetto 27 Paolo dice: tutta questa cosa che Dio ha fatto ha un motivo, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. In pratica, tutte queste nazioni, tutto questo movimento, tutta questa storia, aveva lo scopo di cercare Dio. Sebbene Dio è fuori dal tempo e dallo spazio e al di sopra dell'universo creato, e al tempo stesso nella storia degli uomini. Non è lontano da ognuno di noi, lo possiamo conoscere. Egli è quello Spirito Eterno che ha creato, che sostiene, che governa, che è prima e oltre la creazione, eppure è immanente e si è reso visibile nella creazione. Romani 1 dice che le cose di Dio possono essere viste attraverso il mondo creato. E poi Paolo dice al versetto 28: difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. L'universo non opera secondo leggi fisse per caso, opera su leggi fisse perché Dio le regola. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, ed è il modo di Paolo che sta dicendo a questi uomini: avete cercato per secoli, avete cercato il Dio che soddisfa il vostro cuore senza averlo mai trovato. Ed eccolo, è qua ed è vicino a ognuno di noi. E Paolo dice che questa cosa era stata intuita da qualcuno di loro, perché dice al versetto 28: come hanno detto alcuni dei tuoi poeti, poiché anche noi siamo suoi discendenti. E si riferisce a due persone, a Epimenide e a Arato, che entrambi avevano scritto sul fatto che poteva esistere un Dio che aveva fatto l'uomo e che Dio avrebbe dovuto essere un essere razionale, perché quello era quello che l'uomo è. E Paolo sta dicendo: ci sono alcuni di voi che hanno preso la creazione e hanno avuto un giusto intuito. C'è un Dio che ha fatto tutto, che ha il potere di fare un disegno, che ha una complessità che manifesta nella sua creazione e che ha una personalità perché siamo persone e che ha una razionalità perché noi siamo esseri razionali. Paolo quindi dimostra in questo grande discorso la sua grande cultura che esce dalle scritture. Conosce la cultura greca ed è in grado di smontarla passo dopo passo. Ed è un modello anche per noi oggi. Anche noi dovremmo conoscere la cultura del mondo nel quale viviamo, conoscere le religioni e le filosofie per saper presentare la verità. Discutevamo proprio ieri con Michele del fatto di conoscere anche le altre religioni per saperli presentare la verità nel giusto modo. E così in un colpo solo Paolo distrugge tutti gli idoli, li spazza via, presentando un solo Dio. Non puoi creare Lui perché Lui ha creato te. Ma questo Dio ha fatto tutto questo per questo scopo principale. E Dio ha parlato. E al versetto 30 Paolo presenta questo, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda, e quindi parla, ha parlato, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. In pratica Paolo sta dicendo: Dio è stato molto paziente nel corso della storia contro ogni ignoranza e ribellione, è stato paziente con l'agnosticismo, con questo tempo di idolatria, ma ora Dio sta comandando agli uomini che tutti, ovunque essi siano, non solo per Israele, non è solo circoscritto a un luogo geografico, dovrebbero pentirsi. È tempo per pentirsi per gli ateniesi del loro peccato e della loro idolatria. È tempo di rivolgersi all'unico vero Dio e a suo Figlio, il Signore Gesù, che visse, morì e risorge per la loro salvezza. Perché è tempo di pentirsi? Perché Paolo, al versetto 31, dice che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Pensate, quando Dio ha annunciato il primo giudizio che è arrivato col diluvio, ha detto: tra 120 anni a Noè, gli ha detto: costruisci questo, e tra 120 anni io distruggerò il mondo. E una settimana prima che venisse il diluvio disse a Noè: sali sull'arca, chiuderò la porta perché fra 7 giorni verrà il diluvio. Quindi questo giorno è stato stabilito con precisione da Dio e arrivò. Ma Dio ha fissato anche un altro giorno in cui giudicherà l'umanità nuovamente. Questa volta lo farà mediante il fuoco e il giudizio, e lo giudicherà con rettitudine. Egli giudicherà il peccato come deve essere giudicato. E non solo ha fissato un giorno, ma ha scelto un uomo per essere giudice. E chi è quel giudice? Un uomo che ha dato una prova di una straordinarietà e unicità che non è possibile replicare. E Paolo lo dice: da che cosa è dimostrato che questo può essere il giudice? Risuscitandolo dai morti. Ha risorto quindi Gesù per essere il nostro Salvatore, ma dall'altra parte lo ha risorto anche per essere giudice. Quindi Gesù è uscito dalla tomba per due scopi: salvare coloro che si pentano e l'abbracciano come Salvatore, e per giudicare coloro che non lo fanno. La resurrezione ha implicazioni critiche. Cristo vive per essere il tuo Salvatore o il tuo giudice. Ed era un messaggio piuttosto potente questo di Paolo. Questo era il messaggio per Atene, ma lo è anche per Predazzo e per qualsiasi città vogliate. Lo è per tutti. Non esiste una evangelizzazione senza l'annuncio di Gesù risuscitato dai morti. Certo, possiamo parlare con le persone di molti argomenti biblici, possiamo parlare di tante cose, eppure non evangelizzarli finché le persone non sono messe di fronte al loro peccato e alla loro opportunità di salvezza. Potremmo pensare che Cristo che muore e che risorge sia un argomento fuori moda, che non incontrerà interesse. Possiamo correre lo stesso pericolo di Paolo di essere additati come ciarlatani. E spesso questo pericolo o questa paura ci può frenare. Paolo ha predicato tutto questo e ci furono delle reazioni. Al versetto 32 ci viene registrato queste reazioni. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, cosa hanno fatto queste persone? Alcune se ne beffavano e altre dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Alcuni iniziano a deridere Paolo, a farsi beffe di lui, altri invece rimandano semplicemente la cosa. Ma ti ascolteremo un'altra volta, adesso abbiamo cose molto più importanti da fare. Il messaggio della croce e della resurrezione poteva fare breccia nei cuori degli ateniesi secondo la loro cultura? Paolo non poteva usare un'altra strategia conoscendo così bene il mondo greco? In Prima Corinzi 1 Paolo scrive che cosa si aspetta, qual è la reazione del mondo a questa realtà. Dice che i giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza. Quindi Paolo poteva usare ad Atene sapienza perché era in grado di poter predicare sapienza. Ma poi dice: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. E quindi Paolo ad Atene predica Cristo risorto dai morti, sapendo che il più delle persone avrebbero considerato questo discorso stupido. Tu sei un pazzo, un ciarlatano, un folle. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma non tutti hanno preso in giro o hanno rinviato, chissà fino a quando, una decisione. Al versetto 34 dice: alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dioniso, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Nonostante la maggioranza ebbe una reazione ostile al Vangelo, qualcuno credette. Allora, qual è la tua risposta? Deridere la resurrezione? O forse prendere tempo, chissà fino a quando, da mi piacerebbe saperne di più, ma un'altra volta? Possiamo solo sperare e pregare che la reazione sia come quella di Dionisio e di Damaris e altri con loro, cioè di quella di credere e di pentirsi, abbracciare Cristo Salvatore, così egli non sarà il loro giudice. Paolo ci offre in questa storia un modello di un uomo fedele per il messaggio che ha predicato, un messaggio che le nostre città hanno bisogno di sentire, che ogni anima nel mondo ha bisogno di sentire. C'è un Dio che si può conoscere, c'è un Dio che governa tutto ed è venuto in questo mondo, è morto per i peccatori ed è risorto per essere il salvatore di coloro che credono e giudice di coloro che non credono. Oggi la Chiesa è chiamata a portare questo messaggio e non importa quali saranno le reazioni. Anche se è un messaggio che potrà coprirci di ridicolo, che possiamo avere lo stesso coraggio di Paolo, che pur essendo solo in quella circostanza, non si è ritirato incurante delle conseguenze. Preghiamo che ci possano essere uomini come coloro che hanno creduto e seguito e non come coloro che hanno rimandato o deriso. Che Dio possa portare nei cuori la vita della resurrezione ancora oggi e per la sua gloria. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché il tempo che abbiamo avuto oggi ha avuto questo tema dominante di Cristo che muore e che risorge. Signore, questo deve essere il messaggio, come abbiamo visto oggi, il messaggio da portare attraverso le nostre vite, che le persone devono ascoltare, devono sentire, che possiamo fare tesoro di quello che abbiamo sentito oggi per non perderci in discussioni vane, inutili, che non portano a nulla, ma con lo scopo unico e vero di portarli di fronte a Cristo morto e risuscitato, affinché il loro peccato possa essere condonato e graziato. Usaci, Signore, usa la Tua Chiesa affinché possa essere fedele a questo messaggio, che non si faccia distrarre da messaggi che invece il mondo gradirebbe di più. Non siamo alla ricerca di gratifiche o di approvazione da parte degli uomini, ma di essere fedeli al Tuo mandato. In Cristo Gesù. Amen.